Cioè, questa cosa che WH non si ferma mai, WH non si ferma mai neanche quando è Pasqua e neanche quando Cipo, tipo, decide di pigliare e andarsene. Ma ti sembra il momento di ma sembra l'ora di partire questa, di viaggiare? È la partenza intelligente.
Però c'erano 3-4 giorni, cosa devo fare?
No, è fatto bene, è fatto bene.
3-4 giorni, prendo.
Devo dire anche...
è una serata comunque impegnativa, quindi sì. Ci sta a staccare un attimo.
Bravo. Allora, 23 è, il, secondo me, primo livello della partenza intelligente. È difficile da battere, eh?
Esatto. Però vabbè, ci sta, almeno non trovo traffico, tranquillo.
È fresco, come dire oggi, sta facendo un caldo porco, quindi bene così.
Esatto.
Dai, partiamo, perché forse non l'avete capito, ma siete arrivati, siete piombati su WH.
Scendo giù al club, situazione già vista. Becco due tipe, sembra che ci stanno. Faccio il brillante, mando due bocce di cristal. Le verso alle tipe in bicchieri di cristal. Una si chiama Hanna con l'H, l'altra si chiama Deborah con l'H. Mi sa che se la serata non mi pacca, stasera mi faccio la doppia H. Doppia H. Doppia H. Mi sa che mi faccio la doppia H.
Sì, è venerdì santo, ma noi non vi molliamo. È il momento della doppia H dell'hip hop qua su Radio Popolare. E non saremo soli, e saremo con un ospite, lo sentirete. Per cui il fatto di essere usciti oggi con un disco nuovo proprio il venerdì santo non è un caso. Intanto benvenuti da Matteo Villaci
e Cipo.
Oh, eccoci qua. Allora, dicevamo anche stasera non siamo soli, stasera lo diciamo, abbiamo Rancore che è uscito con un disco, ma possiamo dire che quest'anno stanno uscendo comunque dei dischi pazzeschi? Cioè, ma veramente fighi.
Questo è veramente, veramente un album interessante, sì. davvero. Tante cose da dire, aveva tante cose da dire e ce l'ha portate poi, tra l'altro, da noi nell'intervista che sentiremo dopo.
Infatti non vi anticipiamo niente, non stiamo a parlare del disco perché lo faremo veramente a lungo. Oggi è una puntata quasi monolitica intorno a Tarek da Colorare. Però nel darvi il benvenuto, come sempre, vi ricordiamo i contatti, che sono il 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail. E poi abbiamo i contatti social che ci te li ricordi? O mentre guidi non riesci?
Certo, no, me li ricordo. Ricordatevi di scrivere WH a CCA per esteso, TikTok, Instagram e soprattutto YouTube. Anche perché abbiamo caricato in settimana la puntata, l'intervista con D'Argent Amico, e settimana prossima uscirà appunto poi la versione video anche dell'intervista che andremo ad ascoltare questa sera con Rancore. Quindi mi raccomando, seguiteci anche sui social.
Ne abbiamo veramente infilate un paio da quelle parti, e ne stiamo infilando parecchie nel nostro canale YouTube, notevolissime, e ne stanno arrivando altre. Stiamo lavorando davvero tanto in questo nostro 15esimo anno, un po' lo condividiamo anche con voi. Ci sono le serate, lo sapete, un po' lo condividiamo lì, un po' vedrete, tipo, bella la nostra sigla, vero?
Sì, vero.
Secondo me si potrebbe addirittura migliorare, la butto lì.
Hai qualche idea?
Oh, sì,
caso?
Ne parliamo quando torni, va bene? C'è un paio di amici,
va bene.
Pensavo di coinvolgere nel lavoro, magari non famosissimi, magari nessuno li ha mai sentiti, Però sai mai che vai a beccare nuovi talenti. Senti, cazzate a parte, tu adesso sei in macchina, stasera hai deciso di partire, ieri sera hai deciso di fare casino come tuo solito, dove ti sei intrufolato?
Esatto, ieri sera, giovedì sera, giornata quindi, serata di release party ovviamente, sì. E ieri ho deciso di andare a quello di Sad the Kid, No Regular Music 2.5, 2.5, non so perché non 3, 2.5, però è stato un release party intenso, c'era un sacco di gente, tantissimi protagonisti anche della nuova scena appunto del rap e della trap italiana, e ci siamo divertiti, c'erano davvero tutti, e curioso perché comunque Sad the Kid stanno riunendo ogni volta che fanno un album loro comunque nuovi artisti, comunque portano ascolto nuovi artisti, ed è stato divertente, dai,
bella
divertente. Ho le da sole anche se sono le 11 di sera perché è incredibile.
Fai bene, chiaro, fatto serata ieri. No Regular Music 2.5, dicevamo, ci entriamo e andiamo partiamo con il feat di Artifive. Questa è My Più Broke.
Il mio fit, ecco, Louis Vuitton, sogno 7-0-5, stelle su un aereo, balling in mani perché apro un altro shop. 10 anni ho colpito sempre stesso punci ball. Più mi odi stupido che mai siamo lo stereo. L'invidia mangia dentro, dovresti cercare il fegato, dovresti fare un giro e scoprire che è tutto vero. Qui siamo a Milano, baby, noi facciamo il meglio. Lì di banconote, cadono giù dalla borsa. E il mio amico le rovesce, perché è l'ora della conta. Mai più broke, non saremo più broke. Mai più broke, non saremo più broke. Lì di banconote, cadono giù dalla borsa. E il mio amico le rovesce, perché è l'ora della conta. Mai più broke, non saremo più broke. Mai più broke, non saremo più broke. Non so più giudicarmi, il tuo parere per me è nulla. Missione conclusa, io sembro nato negli USA. Ti vedo confuso, baby, non ti reggi in piedi. Rincorro la mula, il formaggio, la cheesecake. Baby, make sad chase, gangbanger, my cloud chase. Extendo pistole, vere. Mando questi rapper a flippar pancake. Mi saluti in macchina, ti sorpassi in curva. Tosh Durango minivan, ma chiedo fattura, non fumo il tuo hash. Quella merda è scura, la mia fante è oscura. Il mio amico non tocca verdura. Il mio fit, ecco, Louis Vuitton. Sogno 7-0-5 stelle su un aereo. Balling in mani perché apro un altro shop. 10 anni ho colpito sempre stesso il punji ball. Più mi odi stupido che mai siamo lo stereo. L'invidia mangia dentro, dovresti cercare il fegato. Dovresti fare un giro e scoprire che è tutto vero. Qui siamo a Milano, baby, non facciamo il meglio. Lì di banconote, cadono giù dalla borsa. E il mio amico le rovesce, perché è l'ora della conta. Mai più broke, non saremo più broke. Mai più broke, non saremo più broke.
Ah, io comunque per Arti ho proprio un debole. Cioè, secondo me è uno ma guarda, a livello di attitude, ma anche solo vocalità, è uno dei talenti
molto
più cristallini. Molto americano, beh, ragazzi.
Molto americano.
Forte,
molto
però
americano.
È veramente forte. Vabbè, del resto, appunto, stiamo parlando di Artifive. Non è che ve lo stiamo presentando stasera, è un po' che vi raccontiamo,
esatto,
il suo percorso, come spesso accade da queste parti.
Esattamente.
Io non mi perderei troppo in chiacchiere, però, perché ne abbiamo fatte tante con...
In fanfole!
Bravissimo, non mi perderei in fanfole. Ed entrerei nel nuovo disco di Rancore, Tarek da Colorare. Ancora una volta, non diciamo niente, perché tra poco diremo tutto e lo faremo con lui. Sentirete l'intensità di questa intervista. Noi l'abbiamo sentita l'intensità, eh?
Molto, molto. Però è stata veramente bella, aveva tanto da raccontare. E poi ci ha lasciato in mano un album da colorare, no? Quindi
esatto,
tanta roba, devo dire.
Ci dobbiamo mettere del nostro e lo sentirete. È stato bello chiacchierare con lui, è stato bello lasciarci con il sorriso. E lasciare Rancore col sorriso è una, insomma, è una cosa che ti dà l'idea di aver fatto un buon lavoro. E quando capita noi siamo felici. Andatevelo ad ascoltare questa chiacchierata, o meglio, state dove siete, che la chiacchierata adesso arriva da voi. Partiamo però proprio da Fanfole, questo è Rancore. Io ne approfitto,
esatto,
e ti saluto, caro Cipo, perché ti lascio al tuo viaggio, alla tua vacanza. Buona Pasqua, carissimo.
Anche a te, anche a tutti voi, ovviamente. Poi ci sentiamo ovviamente venerdì prossimo, no?
Per forza, siamo qui, dove vuoi che andiamo. Ciao Cipo.
Da nessuna parte.
Esatto.
Ciao,
questa è Fanfole e entriamo nella chiacchierata con Rancore.
Ah, fantalonavo qui coatto nelle vie di Remoria. Cubicavo nel mio acquico di noia. Come quei simulenti, digitore di memorie. Continuavo a nuticare tra magnolie. Stavo in giro negli ambienti liminali. Continuavo nei miei rap, bla bla. Impazzire fino a snumerare in questa città di matti. E sono certo, la gente nel pubblico penserà.
Questo come fa a sapere quello che pensiamo?
No, il pubblico penserà.
Ma sta canzone che...
Fanfolavo qui coatto nelle vie della carta. Come avessi la ragione in cellulosa, sì. Io ho capito che hai capito, tu hai capito, riadattati lì per urano impoverito, vi ha distratti. Qui in Italia va di moda buiolare lutti, questa cosa ce la vogliono copiare tutti. Sono l'ultimo dei lupi vaghi e dei bambulti, però io sono il brio, sono il mago, yeah. Ho un'idea spumeggiante, rea, del fatto che vi siete tutti quanti persi nella mia rimea. Come Dante che canta un girone a Caltagirone, solo giri di parole, piri di girole. Siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossola lì è una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mica un problema. Fanfole, girano le fanfole, suonano le fanfole, mi conosce tutta Italia. Fanfole, girano le fanfole, volano le bambole, qua qualcuno le mitraglia. Fanfole, girano le fanfole, suonano le fanfole, qui dove chi sbaglia spara. Girano le fanfole, suonano le fanfole, presidente guarda impara. Girano le fanfole, suonano le fanfole, non capisci mai quando parlano e pensa che tu volevi dare la colpa a me. Girano le fanfole, suonano le fanfole, ci rubano tutto, poi scappano e adesso si meritano un testo che non c'è. Ah, in giro una fanfuria di fandoni e trucchi, pieno di farfantini di fanfalucchi. Se la politica è un teatro, giuro, sono dei geni. Siamo tutti Stefano Cucchi, Giulio Regeni. E guardo il mondo da uno blò nell'oblomovismo, che è come i turbini di trottolerie parlano, e quando chiedo spiegazioni annuiscono. Capito, sì, come parlassi in arabo. E il Calenza, il Werder, mi demmi alla Luera, la medica il Berdane, o alla Norbe, l'Elem. Ehna mich ben ehnem, zeyer, yalla yalla daie, entelas im tesha, schweyer. Schuf il negumen, o oro kulle lele, ehna jena hena. نفتح عينينا عشان نصحى من النوم. اسمع كلامي اسمع انا كابيتو اسمع انا مجنون. adesso fammi un giro dei tool. un tango un blues. Non sai più in quale gruppo l'hanno assunti. È come se ogni volta ti mandassi confuso e tu capissi che ogni volta ti ho illuso. E poi la rabbia ti portasse a quel punto a ricordare questo nome riassunto, e che al tuo amico dici guarda questo è quello delle fanfole. Girano le fanfole, suonano le fanfole, mi conosce tutta Italia. Fanfole, girano le fanfole, volano le bambole, qua qualcuno le mitraglia. Fanfole, girano le fanfole, suonano le fanfole, di dove chi sbaglia spara. Girano le fanfole, servono più ancore, presidente guarda impara. Girano le fanfole, suonano le fanfole, non capisci mai quando parlano e pensa che tu volevi dare la colpa a me. Girano le fanfole, suonano le fanfole, ci rubano tutto poi scappano, adesso si meritano un testo che non c'è.
Rancore, ben ritrovato ad OPH, bentornato su Radio Popolare.
Grazie.
È veramente bello averti qui con questo progetto che ti vede di ritorno dallo Xenoverso, questo Tarek a colori che arriva intanto da colorare. C'è già questo elemento di cui andremo a parlare, ovviamente con te c'è da parlare sempre di un disco che è fotografia di un momento. Tu hai veramente racconti quasi delle fasi di vita tue e anche della società in cui sei immerso. E quindi ci sarà parecchio di cui parlare. In genere però, come sai, partiamo dal piatto preferito, ma te l'ho già chiesto 16 volte.
Però io non lo so, quindi ci sta che...
Ma vogliamo fare un ripasso?
Sì, dai, facciamo un ripasso preferito?
Ma ogni volta penso che ti avrò detto una cosa diversa.
Esatto, qual è il tuo piatto preferito in questo momento?
In questo momento?
Visto, si parlava di fasi della vita.
Ah, non so che dirti. Mi è passato l'appetito nell'ultimo periodo.
Non c'ho più fame.
Mi è passato proprio l'appetito. Un piatto che mi ricorda un po' mio padre, perché ho incontrato un vecchio amico di mio padre che mi ha ricordato il fatto che... quindi il risotto con radicchio.
Buono. Okay.
Lo faccio molto spesso. Devo dire che è veloce,
lo
rapido.
Fai?
Sì, sì, certo, certo.
Bravo. Perché sai che i risotti in realtà ci sono solo due modi di farli, cioè bene o male. Perché, okay, voglio dire...
Allora io probabilmente male lo farò, però diciamo però, che lo faccio.
Esatto, cioè, esatto.
Ci mette anche la scamorza dentro?
No. Ci metto la cipolla, okay, il radicchio, poi un po' di parmigiano. Cioè, ma lo faccio come roba leggera a pranzo quando...
Ci sta.
E niente, quindi risotto con radicchio. Vabbè. Abbastanza amaro come la mia vita.
Esatto, amaro come la vita.
Sì.
Ci sono delle tante cose, dicevamo, di cui parlare. C'è uno Xenoverso da cui arrivi, fuori onda te l'ho anche anticipato, letteralmente un mese fa eravamo qua col Danno, che ti definivo un alieno, perché letteralmente... Poi ogni tanto...
L'ho vista, ora me l'hai detto in questo modo, ho sgranato gli occhi, ma l'ho vista.
Così. Dicevo, ogni tanto
grande arrivo... Simone, lo ringrazio, esatto, e lo saluto.
Era totalmente positivo, cioè ogni tanto arriva un alieno, come Rancore, che non sai dove mettere, perché ogni tanto rappa sull'elettronica, però arriva dalla scuola di Eminem, però non fa la trap, però non è puramente boom bap, e in realtà... anche a livello tematico tu hai sempre trovato il tuo percorso, che ormai va avanti da tantissimo tempo, del resto insomma ci conosciamo da anni e già questo è un segno per entrambi, però in questo momento dicevamo torni da uno xenoverso e c'è la prima sensazione è quella di un interrogarsi su di sé, cioè su di te. Lo stesso Tarek da colorare, un titolo che prende il tuo nome proprio, cosa non comune nell'ambiente dell'hip hop, e poi questa idea di essere
pure comune ma senza l'aggiunta di altre cose dopo.
Esatto,
bravo, quindi metti il nome,
lo chiami così
e
però
basta. Esatto, se poi sei un genio lo chiami a.k.a. Danno, capito? Dice già una te lo dico, certo. Che non è il mio, è un moniker. Però tornando a te, c'è questo da colorare, no? Che dà proprio l'idea di qualcosa ancora da definire, da ridefinire. Quanto, allora te lo chiedo, quanto ci si sente alieni tornando dallo xenoverso in un momento storico e sociale come questo?
Mi verrebbe da dire totalmente, poi alla fine credo che non sia una condizione che vivo io, che sono tornato dallo xenoverso, ma credo che ci sentiamo un po' tutti in questo modo.
Sì.
E non serve essere andati in xenoverso per sentirsi fuori dal mondo. E quindi ecco, Tarek da colorare è un modo per coinvolgere chi ascolta a essere un po' come quando ascolta la mia musica, anche nel caso della copertina appunto, che è tutta da colorare, è un modo per dichiarare da subito che un po' un lavoro lo devi fare anche tu. Non l'ho fatto solo io, ma anche tu che ascolti devi in un certo senso metterci del tuo. Non è un film, è un videogioco.
Sì.
E quindi fondamentalmente spero che in tantissime versioni che nasceranno di me, perché tutti poi mi coloreranno nel modo in cui insomma mi vorranno
ti
colorare,
percepiscono, certo. Sì.
Io spero poi di ritrovare forse un po' me stesso, perché nella scrittura di questo disco c'è stato un po' uno smarrimento, ecco, a livello un po' quasi dantesco, ti direi. E dico dantesco perché è uno smarrimento che mi ha portato un po' all'inferno in un certo senso. E quindi questo disco cerca appunto di ritrovare un po' degli spiragli, non tanto di luce, quanto di alternative a questo mondo infernale nel quale noi viviamo. Non trova chissà quali soluzioni, ma sicuramente prende coscienza di alcune cose, sperando che questa coscienza porti a una crescita e magari questa crescita porti appunto a un ritrovarsi, ma per ritrovarmi dovrò sicuramente incontrare il prossimo, l'altro.
Certo.
E l'altro sarà colui che spero avrà voglia di colorarmi.
E la motivazione di non inserire i feat è data proprio per questo motivo, cioè per lasciare un pochettino poi agli ascoltatori di riempire questo album, questo...
Da una parte sì, dall'altra quasi tutti i miei dischi sono privi di feat perché... Come sempre ho tante cose da dire e sono tutte cose che hanno la loro energia ben chiara, ben definita, sono nel loro microcosmo ben definito le canzoni mie. Quindi molto difficilmente riesco a ospitare, diciamo, interventi esterni. Capita, perché appunto nell'ultimo disco Xenoverso c'era Margherita Vicario, c'era il Night.
Esatto.
E in questo caso è stato un disco scritto comunque in una dimensione di solitudine. Quindi il featuring sarebbe stato un po' ipocrita metterlo, perché comunque è nato da una... L'esigenza di scrivere questo disco era l'esigenza di uscire fuori un po' da un involucro, quindi negli involucri quando ci si chiude, spesso ci si chiude da soli, ecco.
Sì.
Chiaramente.
C'è un... lo hai detto, no? Sfido chiunque a non definirsi un po' alieno alla realtà che stiamo vivendo in questo momento. Ci sono tante... descrizioni di una realtà che ci sfugge, che quasi evapora continuamente davanti ai nostri occhi, piena di stimoli che non ci permettono mai di andare in profondità, e c'è anche, ci sono momenti anche di forte rifiuto. Il brano Basta, secondo me, penso davvero, io ho pensato, cioè, è capitato spesso di condividere ultimamente anche con i tuoi colleghi questa sensazione di veramente a un certo punto basta, è forse come se fossimo allo stesso tempo ci evapora tutto sotto gli occhi, ma dall'altro siamo sotto una pentola pressione di pressione costante e continua. Sì. Quanto ti è costato andare in profondità in un lavoro di coscienza in un momento storico del genere? E quanto alla fine invece ti è servito, se non per risolverti, almeno per iniziare a fotografarlo da fuori, come immagino si faccia quando il disco lo hai davanti?
Ma diciamo che prendere coscienza delle cose era un qualcosa che... prendere quello che per me è la coscienza delle cose, può essere che non ci abbia assolutamente capito niente, spero che chi mi ascolta lasci sempre questo dubbio che io sia un coglione. E, no, è importante, sì. perché io stesso è quello che penso io, cioè non sono certo, se fossi certo sarei un coglione davvero,
certo.
E invece proprio perché non sono certo lascio il dubbio se io lo sono o non lo sono. Quindi ecco, io credo che già in Xenoverso, avendo destrutturato completamente la realtà, nella destrutturazione che avevo fatto, avevo già compreso un po' gli elementi con i quali la mia psiche almeno funzionava per costruirla. Quindi già lì avevo preso coscienza degli assiomi sui quali costruiamo determinate cose che oggi viviamo, tra cui tante problematiche secondo me del mondo. E la verità, la vera presa di coscienza non è delle cose che io dico, quelle già le sapevo. La vera presa di coscienza è più sul fatto di dirle sapendo che non hai niente da perdere. Quindi la coscienza sta più nel dire le cose che già sai sinceramente, levando qualunque sovrastruttura nel tuo linguaggio, fino ad arrivare a inventarsi appunto le parole. Pensa che livello di radice io sono arrivato poi nella cosa. E quindi ecco, la presa di coscienza più grande e allo stesso tempo più dolorosa e allo stesso tempo più soddisfacente è stata quella di decidere di aver capito che non c'è niente da perdere alla fine nel dire la verità di quello che si pensa. Non che io prima non la dicessi, ma il modo in cui dici la verità. Un conto è una verità detta con educazione, un conto una verità detta con un pugno in faccia, cosa che in un certo senso ho cercato di fare in questo disco.
All'interno del disco si tocca anche un tema molto importante, che è quello un po' dell'ansia, e volevo chiederti: che rapporto hai tu con l'ansia? Perché ne abbiamo parlato anche con molti tuoi colleghi, e forse questo deriva molto anche dal rapporto che si ha poi con i social network. E quindi volevo chiedere a te: che rapporto hai con l'ansia e che rapporto hai con i social network poi?
Beh, con l'ansia ho un bellissimo rapporto, stiamo insieme da tantissimo, e mi scrive continuamente, mi cerca continuamente, siamo sposati, io e l'ansia, viviamo insieme. No, è veramente una mia grande amica. E solo che è una stronza, questo è il problema.
Certo.
E quei social network, non lo so, diciamo che è un'amica che mi scrive spesso sui social.
Ok, questa è esatto, è l'immagine perfetta, probabilmente.
Un'amica che mi scrive spesso sui social,
sì, chiaramente. Che sa usarli molto bene.
Si sa usare abbastanza bene, però ecco, non usandoli tanto io, tendenzialmente, diciamo, trova il modo di raggiungermi anche attraverso altri mezzi. Non bastano i social, insomma, non mi faccio annientare dai social. E la nostra amicizia non si rompe per il fatto che io non usi i social. Rimaniamo amici anche fuori, anche in altri mezzi di comunicazione.
Certo, non è che ti abbandona perché non ti molla in ogni caso. È molto affezionata. C'è un altro tema, un po' l'hai detto, a questo disco in alcuni passaggi arriva come un pugno in faccia, perché c'è modo e modo di dire le cose che un po' hai sempre raccontato di te, non solo. Tu hai fatto tanto lavoro dentro e tanto lavoro fuori, e nel lavoro dentro hai sempre fatto una ricerca su ciò che è umano, che forse ci unisce di più di quanto pensiamo. E c'è un tuo virgolettato che dice proprio che forse ci avevi pensato a togliere il nome di rancore, no, in questo momento anche della vita, e poi hai detto no, forse mai come ora è una sensazione che può essere utile per iniziare a smuovere un po'. D'altro canto mi pare che sia un momento in cui più che il rancore ci sia molta rabbia in giro, ma non finalizzata a portare un messaggio, molta rabbia anche gratuita. È una cosa che hai notato, è una cosa che in qualche modo ha influenzato la tua scrittura?
Assolutamente. Il rancore è mezzo della propaganda politica da sempre per smuovere le masse, e diventa rabbia nel momento in cui poi quella propaganda riesce a far raggiungere il potere a qualcuno che appunto trasforma il posto in cui stai in un posto invivibile, generando paura, e di conseguenza poi la paura spesso si trasforma in rabbia. Però il rancore è un sentimento negativo in quanto è un mezzo che è utilizzato dal potere per diciamo, guidare un po' la massa, sfruttando i loro i sentimenti più stupidi, tipo il rancore.
Certo.
E, ecco perché è il momento giusto per chiamarsi così, perché chiamarsi rancore è quasi un controsenso, nel senso, chiamarsi rancore quando il punto è criticarlo, questo rancore, e soprattutto chiamarsi rancore e fare una musica che va un po' contro, mettiamola così, certi sistemi che però usano il rancore a loro favore, complica, crea un labirinto, che è esattamente quello che io faccio nella musica. Aumenta il livello di complessità in una quantità di controsensi, in un inception di incomprensioni sul mio nome e sul motivo per il quale faccio la musica. Ma il mondo è così, è un inception di incomprensioni in cui ogni cosa è il contrario dell'altra. Ed ecco perché secondo me chiamarsi rancore in questo momento e fare un disco è quasi un gesto politico, che non solo chiede aiuto perché si riconosce in una problematica che andrebbe sconfitta, ma che per assurdo, per quanto uno abbia tutti i buoni propositi, molto spesso non riesce a sconfiggere con tutta la facilità con la quale lo racconta, e motivo per il quale c'è molta rabbia e molta paura. E dall'altra però, appunto, trovare il modo per esorcizzare con la musica, con le parole, con le rime, è un modo per riconnettersi agli altri, esprimersi, aprire a dei discorsi, incontrare il prossimo tramite, non so, il farsi colorare, il vedere che succede, come ti coloreranno dopo che ascolteranno il suo disco, e soprattutto che intenzione metteranno nei colori che appunto con i quali ti vestiranno dopo che hanno sentito questo disco. Fondamentalmente, ecco, il motivo per il quale sono rimasto con questo nome, ma ho lasciato il mio nome reale poi nel titolo,
esatto.
Ma Tarek è proprio questo. Forse non c'è miglior disco per chiamarsi rancore.
Sì.
Ok. E volevo farti una domanda che facciamo un po' con tutti gli ospiti che passano qua da WH. C'è un qualcosa che disseresti, ovvero che ti dà fastidio, che sia una situazione attuale nel mondo, una tua situazione quotidiana che vivi?
Allora, l'altro giorno parlavo con... mi sono fatto male ardito, quindi sto andando in fisioterapia, e col fisioterapista gli chiedevo cosa ne pensava di questa cosa. Cioè, perché se io mi alleno con i pesi, ok, mi sto allenando con i pesi, eccetera, va bene, ma perché se io invece mi alleno normale e vado a correre, si chiama ginnastica a corpo libero? Cioè, perché io devo specificare nel momento in cui sono libero che io sono libero?
Ok.
Ok. In teoria dovrebbe chiamarsi ginnastica. Poi appena io prendo un qualunque mezzo esterno...
Quella è ginnastica con lo strumento.
Con lo strumento. Esatto. Okay. Ecco, poi da lì lui mi ha risposto che probabilmente questa cosa del corpo libero è una roba che deriva dal tempo dal fascismo, dove appunto c'erano le palestre, l'allenamento fisico di un certo tipo, e quindi si è definita questa parola di ginnastica
libero,
anche per una questione di istituzioni.
Certo.
E poi ce la siamo tenuta.
Ok.
E ora, è un esempio.
Sì.
Però la verità è che noi questa cosa la applichiamo su tantissime cose. Abbiamo scambiato la struttura con la sovrastruttura, stiamo trattando le strutture come fossero sovrastrutture, dovendo specificarne il fatto che sono delle cose naturali, in poche parole, vanno specificate come se fossero
la roba naturale, il non utilizzo della struttura. Esatto.
Quando invece è l'utilizzo della struttura quello che dovremmo specificare.
Del resto non mi stupisce, no, che questa la radice del corpo libero arrivi da una dittatura. Esatto. Guarda, te lo faccio notare.
Poi questo è quello
libero,
che dice il mio fisioterapista,
carità,
magari è sbagliato,
però diciamo avrebbe il suo senso.
Però ci fa capire molto di quanto abbiamo normalizzato dei mezzi che ci allontanano dal nostro naturale essere, e stiamo confondendo qual è il nostro naturale essere con qual è il nostro essere dentro i mezzi.
Chiaramente, sì, assolutamente. Totalmente. L'essere quasi ingranaggio dei mezzi stessi.
Esatto.
Trasformandoli in fini più che mezzi. Comunque.
Esatto. Come diceva Esa.
Esatto, bravo. Aveva citato un altro. Cioè, vabbè, ma ragazzi, posso dirlo, l'hip hop italiano inizia a essere sulle spalle dei giganti. Si sta un po' storicizzando anche il suo percorso. Alla fine è bello quando si riesce a riconoscere che siamo davvero su delle fondamenta un po' solide. Poi arriveremo ad altre cose che voglio chiederti, ma ora voglio fare una parentesi che è Fanfole, te l'ho detto prima. Io non so manco che cazzo chiederti. È arrivato Fanfole e noi due
ci siamo esaltati in un modo
tantissimo
assurdo.
Cioè, un brano che tra l'altro contiene anche, se vuoi, un po' di citazionismo su questo modo dell'incomunicabilità, ma si va oltre, perché poi arrivano altre lingue, è totalmente straniante, con un bel ritmo incalzante, un continuo cambiare, un continuo rompere la quarta parete, quindi rivolgersi direttamente all'ascoltatore. Non hai capito?
Certo.
Ok, e quindi la domanda è: come nasce un brano? Letteralmente, come nasce? Com'è che arrivi in studio e dici al producer: ok, adesso occhio che ora io faccio questo. Cioè...
Allora, nasce da una serie di input che ho avuto negli ultimi anni. Negli ultimi anni ho proprio, non so come dire, ho approfondito alcuni mondi. Ero partito da Xenoverso nel rompere un po' la realtà e cercare di ricostruire degli animali fantastici, delle geologie fantastiche, delle piante, eccetera. Poi ad un certo punto mi sono ritrovato a entrare realmente in un mondo più artistico, più, non so come spiegarlo, più in una forma di intellettualismo, si dice intellettualismo?
Sì.
Quindi intellettualismo un po' alternativa, un po' dadaista, non so come spiegare, che tocca il surreale in un modo diverso da come l'avevo interpretato prima. Qualcosa è nato direttamente dentro di me, qualcosa è stato ispirato da fuori. E quindi questo destrutturare e ristrutturare la realtà in una maniera più ironica, cercando di parlare un po' più il linguaggio della realtà, che è un linguaggio che ci prende per il culo.
Sì.
Quindi fondamentalmente mi ha spinto poi a entrare nel mondo della metasemantica. Poi ci sono state una serie di incontri, di letture, in un certo senso anche l'amicizia con Luigi Serafini, ad esempio, che poi oltretutto chiacchierando così mi ha raccontato poi la storia di Fosco Maraini e mi ha anche un po' aperto all'agnosi delle fanfole. Io da là mi ricordo proprio questo dialogo in cui gli dissi: però è strano che nel rap nessuno abbia mai usato questa cosa per scherzare, per giocare, per parlare del momento che viviamo oggi, per parlare di politica, per dissare. È stranissimo. Al punto che sono tornato a casa e l'ho fatto al volo dicendo: capirai, mo tra un mese lo fa qualcuno.
Sì.
Sono passati 2 anni e non l'aveva fatto nessuno. E dentro di me ho detto: ok,
è il momento.
Poi ho alzato gli occhi, nel mezzo sono successe delle cose, insomma è morto ad esempio Gigi Proietti, che è del Tufello, e era del Tufello, o comunque era secondo me di vari quartieri, però al Tufello c'era cresciuto. E quindi insomma al Tufello è spuntato questo palazzo con questa figura, questa immagine grande di Gigi Proietti, e andando a vedere delle cose sue, perché sai, stavo ripassando un pochetto, mi sono imbattuto su lui che appunto recita una fanfola e mi sono reso conto che forse una delle cose che ha reso più conosciute appunto l'opera di Fosco Marini, l'agnosi delle fanfole, è proprio Gigi Proietti. Ho detto: cavolo, è del Tufello. Insomma,
si chiude,
ma senza volerlo mi si sono chiusi tutti questi, cioè mi si sono uniti i puntini, non l'ho fatto apposta, ma probabilmente era destino che io facessi le fanfole, rompessi il linguaggio, levassi questo involucro sonoro che le parole hanno, e insomma era inevitabile che le fanfole prima o poi doveva uscire in una versione rap.
Esatto.
In un tempo, per i tempi che viviamo, secondo me è quasi un gesto politico farla uscire.
Ma totalmente, e infatti anche questo, cioè noi sono davvero mesi in cui anche ci si interroga su questo per via anche di tutto quello che succede nel mondo, ma no, anche con rapper che hanno un percorso solido alle spalle. Ne abbiamo parlato con Inoki, con Vacca, con Danno, cioè l'impatto politico che il rap può avere oggi e se si interroga sul fatto di averlo o no. Poi abbiamo, perché poi è difficile capire come, no? Dovrebbe arrivare, in che modo sublimarlo. Quando è arrivata Fanfolle, noi è come se a noi si fosse chiuso un cerchio.
Esatto.
Detto, questa roba mo ora serviva.
Dai, sono anni che nelle parole proprio ci sto. Ho detto, uso le parole per parlare, tra virgolette, dello spirito delle persone, ma anche dello spirito del paese, che poi è un po' la politica. Quindi Non so, i tempi che viviamo hanno raggiunto un livello che avrei dovuto ripetere quello che ho detto 5-6 anni fa.
Certo.
Perché già, ho raccontato un mondo che è molto più simile a quello di oggi di quello che era 5 anni
allora,
fa.
Certo.
Se uno sente Eden o se sente altre canzoni o Xenoverso stesso, è come se avessero un po' anticipato lo spirito del tempo. E secondo me chi scrive, chi passa dalla mattina alla sera a scrivere, è ovvio che un minimo stia un po' più recettivo su questi aspetti e magari alcune cose le percepisce leggermente prima e altre dopo, ovviamente. Però ecco, fondamentalmente quello che a un certo punto mancava era raccontare proprio lo spirito del tempo nel quale noi siamo, che purtroppo è uno spirito in cui le parole sembra quasi che abbiano perso, si siano svuotate, sì, al punto che ci possono dire delle bugie con una tale facilità. Anche noi apriamo una notizia, non sappiamo se è vera, se è falsa. Insomma, iniziano a perdere di senso le cose. La violenza che noi vediamo è quasi senza senso.
E poi le stiamo anche spuntando, cioè gli stiamo togliendo la forza implicita. Se penso a quanto poteva valere la parola iconico 10 anni fa e quanto oggi,
certo,
la mia felpa è iconica. Cioè, esatto, è veramente un lavoro che si fa sul modo in cui comunichiamo. E come diceva un altro famoso romano, le parole sono importanti, le parole sono il modo in cui pensiamo, quindi oggettivamente è un elemento fondante di quello che è lo sviluppo del nostro pensiero.
Assolutamente, le parole costruiscono l'universo nel quale siamo, come nella Biblioteca di Babele, è un universo in realtà schiuso nei recipienti delle parole. Se le rompi, liberi le cose.
Eh sì.
E poi volevo dire una cosa, ma me la sono scordata, però il...
Non ti volevo, scusa, volevo farti perdere il filo.
No, assolutamente, volevo... Beh, me la ricorderò.
Ah sì, guarda, interrompici quando vuoi.
Esatto.
Ci sono spiriti maligni, magici. Se non regala doni non è re magi. A crocefisso un'idea, ma ne ospita il cuore dell'impero nei suoi centri nevralgici. Sarà che Roma è un giubileo, guarda che cielo. La bocca della verità si è ingoiata il vero, o così dicono. Il Colosseo con gli spiriti dei gladiatori qui nel patibolo. Una battaglia navale come al Circo Massimo, ed una cannonata banda al Gianicolo. E questo traffico è un classico, è tutto in bilico. Pure dal Pantheon divinità non ridurranno ogni tempo biblico. E parcheggiare una poesia, senti il brivido, ci vuole un certo stile mimico e filmico, ci vuole sempre un po' di spirito. Ah, capito? Oh, capito? Non è segnato il vero tempo alla metro A, non è segnato il vero tempo alla metro B. Io non lo so dal punto A al punto B quanto tempo passerà finché di nuovo mi perderò. Non puoi di certo superare l'evidente realtà, che pure le anime più antiche sono passate da qui. Che dove c'è politica c'è la vera criminalità, neppure so se parlarne o no. Sarà che Roma non può, sarà che Roma non può, e neanche tu puoi, mica puoi cambiare città. Non se ne vanta nessuno per la comodità, i San Pietrini quando saltano è per comicità. Sarà che Roma non può, sarà che Roma non può, o forse a Roma non va, o forse a Roma non va. Ci sono assurdità, ci sono addirittura strade che non portano qua. Roma la soffri, dagli fiducia. Roma che regala una poesia quando soffi, pure se brucia. Roma che infiamme, Roma che infame. Roma che canto, Roma che tanto, Roma che un vanto. Roma dei gatti, quali ideali. Roma dei padri, da chi coatti, nella solita gara a fare i più matti. Roma di baci, rubati su piazze tra le ali di randaggi piumati. Non è segnato il vero tempo alla metro A, non è segnato il vero tempo alla metro B. Io non lo so dal punto A al punto B quanto tempo passerà finché di nuovo ti perderò. Sarà che Roma non può, sarà che Roma non può, e neanche tu puoi, mica puoi cambiare città. Il biondo Tevere si è attinto e nasconde l'età, ma nelle mura senti il peso della sua eredità. Sarà che Roma non può, sarà che Roma non può, o forse a Roma non va, o forse a Roma non va. Fuori dal Santo Gra, ci sono addirittura strade che non portano qua. E la periferia? E la periferia sarà una fortezza, una magia di bellezza, senza fate né gnomi. E la periferia ultimamente sta prendendo vita, questa mondezza comunente, senziente, qui nei secchioni. Non è segnato il vero tempo alla metro A, non è segnato il vero tempo alla metro B. Io lo so che ti troverò, Roma romana con questi termini assurdi. Roma di stazione, termini senza notturni. Come una moneta lanciata in una fontana, poi blocchi e beton brutta. Roma segreta in tour, rosse le lacrime di Roma su sangue blu. Roma d'inverno, Roma d'autunno, Roma che cantano per strada, che pompano dall'auto, alzando dall'impianto le urla ma con l'autotune. Sarà che Roma non può, e neanche tu puoi, mica puoi cambiare città. Non sa di me, di te, non sa di noi. Non gli ho raccontato mai, neanch'io, qual è la verità. Sarà che Roma non sa, sarà che Roma non sa.
Sarà che a Roma una ferita non sanguina, oppure Roma fa finta Roma nord, sud, ovest, est. Gustami il pane, poi ci sputano i resti. Dicono te gusti bus, non disputando mest. Eppure drogano la percezione dei sensi. Brucia la cultura, io ringrazio potenze. Chiudono l'ennesimo spazio con violenze. Gabbiani mangiano carpaccio dalle mondezze. Se fanno foto è captazio, benevolenze. Roma, fatta di feste e deliri. Roma, quella che tesse i destini. Roma non è Fellini, Roma che nei cortili. Ora sei romano, anche senza quei tre scalini.
Invece volevo dirti, a livello sonoro, musicale, c'è qualcuno che ti ha ispirato mentre scrivevi questo, questo album? Ti sei ispirato a qualcuno, a qualcosa? No. Hai sentito dei riferimenti?
No, mi sono ispirato ai dischi miei di prima, continuando quella storia sonora,
okay.
Sia per la scelta di produttori, perché Le Fanfole, ad esempio, è prodotto da Maiden, col quale abbiamo fatto anche svariate produzioni in Xenoverso, in musica per bambini. E poi oltretutto con me sul palco gran parte delle volte. Nelle Fanfole compare anche il basso di Iano, che poi il basso è abbastanza portante del pezzo. Poi c'è una microcitta, i Tool, che appunto c'ha quel basso iconico. Mi sono anche ricordato la cosa che volevo dire.
Eccola.
Comunque, tornando alla produzione, quindi già quella è una scelta abbastanza netta. In più ho fatto un'altra scelta particolare, nel senso che ho, cioè particolare, che magari nei dischi prima non avevo fatto, mi sono fatto guidare anche un po' istintivamente da quello che mi piaceva in Italia. Ed, ad esempio c'è un produttore, si chiama Daffy, che mi piace molto, che fa le robe, parte in generale con un sacco di persone, però... forse lo conoscere un po' meglio per le cose che ha fatto con Leon Faun.
Certo.
I progetti che hanno fatto loro mi piacciono molto. Lui l'ho visto sempre molto versatile, perché poi ho seguito anche le cose che ha fatto fuori da quel progetto, e anche lui è stato una delle due colonne, diciamo, importanti della produzione. Ma nel disco poi compaiono anche altri produttori. C'è c'è Dardust,
okay.
Oltretutto anche lì è nato in maniera estremamente naturale, perché lui aveva pubblicato questo brano che si chiama, bellissimo, si chiama Mon Coeur, Beton Brut, sul suo ultimo disco, un pezzo di pianoforte, perché il suo ultimo disco è di pianoforte, e io la sentivo così tanto che alla fine ci ho scritto, e poi gli ho portato, diciamo, questo testo, e abbiamo ricreato una rielaborazione del suo brano. Poi compaiono, insomma, altri personaggi super fighi, altri produttori super fighi, persone che conosco un po' meno, altre con le quali ho sviluppato un'amicizia un po' più ampia, però comunque con tutti ci siamo trovati, passando dai musicisti che compaiono nell'album, ma poi c'è Dani Macchi in alcune produzioni, e Schioffi, Exa, che è un produttore sempre giovane, che spacca. Sicuramente mi sto probabilmente dimenticando qualcuno, però orientativamente...
E poi ci sono campioni incredibili, esatto. Fuori onda parlavamo di Per fare un albero, sì. Insomma, che non... cioè, poi alla fine torna tutto, compreso, dicevo, no, l'intro, le cose della vita raccontano...
Sì, certo.
Raccontano segreti, se tu le sai, insomma...
A chi le sa guardare,
chi le sa guardare e ascoltare, bravo.
Sì, sì.
E ho detto, è incredibile come riprenda senso questa cosa all'interno,
sì, sì, all'interno di
questo,
di quel racconto, contesto,
di, certo, questo contesto. Però io volevo chiedere ancora due cose assurde, volevo chiedere mille, ma facciamo due. La prima è, prima parlavi, questo disco è un videogioco, non è un libro.
Non è un film.
Non è un film, è un videogioco. A proposito di videogiochi, è uscito il tuo brano con Gesto.
Sì.
Ovviamente è stata una notizia che ci ha davvero sconvolto, noi che conosciamo Gesto e insomma da tanti anni frequentiamo questo ambiente, e volevo chiederti, primo singolo postumo di Gesto, come te la sei vissuta, anche solo l'uscita di quel brano lì?
Beh, diciamo che non è una cosa, è una cosa che mi ha un po' lasciato fermo a quel momento, la cosa di Gesto, per tanti motivi che ora non approfondisco, ma diciamo l'ho, certo, vissuta in maniera molto molto ravvicinata, la cosa che è accaduta, diciamo ero anche ero presente, per modo di dire, ma insomma non voglio approfondire, comunque certo. L'ho vissuta veramente da molto vicino e non ne sono neanche, penso, uscito. Però fondamentalmente è stato un po' un qualcosa di particolare scrivere quella strofa, perché l'ho scritta in una sera, nonostante io non, raramente, soprattutto per i featuring, ci metto una sera. Quasi mi fosse stata suggerita da, non ti dico da Gesto, però ecco, o comunque da quel sentimento certo. così forte che provavo per lui. Mi sono pure scordato la domanda che mi hai fatto.
È come ti sei vissuto anche il momento dell'uscita di questo?
Abbastanza bene, avrei voluto forse un po' più di ascolto e di... cioè che la cosa non fosse incastrata necessariamente, ma cosa che era inevitabile, certo. perché è una canzone che esce nel 2026, cosa Obvio. Pretendi dalle canzoni e dal 2026? Niente. E quindi ecco, le persone l'hanno, come dire, presa un po' come tutto il resto delle cose, l'hanno ascoltata, quando invece forse, ecco, per un artista al quale tengo così tanto, avrei voluto per lui più, però questo è normale, insomma. Come... Certo.
Qualcosa di più di riscontro anche, dici?
Ma al di là, sì, è proprio di analisi, non parlo tanto di ascolti, che quello non me ne frega niente, manco so quanti sono, no, dico proprio di input, di analisi, di capire un po' meglio il brano, forse è stato preso un po' così, come forse anche il fatto che era un featuring con me sembrava un po'...
una roba,
non
già,
so come dire, sì, una cosa più rap, più, più non so,
nel flusso
eccetera. Giustamente è anche normale, nel senso che un artista come lui, che ha scritto un disco così, è il disco poi a fare, io credo, certo. che quando uscirà poi il disco, tutte le cose uscite prima e quelle che appunto usciranno dopo saranno molto più comprese, un po' come dire, anche io sto facendo uscire un singolo eccetera, ma sono certo che quando uscirà sono certo che quando la gente ascolterà l'album cambierà anche un po' la visione che ha del singolo, no?
Chiaramente.
E la stessa cosa secondo me accadrà con Video Game. Fatto sta che mi sono vissuto l'uscita veramente come un qualcosa di cui, ecco, ti posso dire, ti dico questa cosa nonostante allo stesso tempo dico che quando è uscito ero veramente veramente disinteressato completamente ai risultati. Io e Justin quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto.
Esatto.
Certo, un'analisi in più mi avrebbe entusiasmato per il contatto umano, cioè per vedere per l'umanità, non per l'aspetto.
Ma come hai detto, magari arrivano con la complessità di un disco, arriverà anche.
Ma per forza, ma io sono certo sia dettato proprio dalla quantità di uscite, non è il pezzo delle persone, è proprio che cioè escono così tante cose che...
Sì.
Però ci tengo così tanto a Justin e a quella canzone e a quel disco che avrei voluto 100 volte di più, è ovvio.
Ti ringrazio per questo ricordo, perché davvero anche per noi, cioè, ricordare e raccontare il ricordo è qualcosa di sempre complicato, e quando una persona è stata così importante, chiaramente, certo. quindi ti ringrazio anche per questo. E poi arrivo all'altra domanda, che è, ci sono un paio di brani che riguardano un paio di luoghi, uno è l'Italia e l'altro è Roma. E io volevo chiederti, d'Italia secondo me abbiamo anche già un po' parlato, anche in Fanfolle ne parli di questa comunicazione che ci avvolge, anche se vuoi questa politica, non in senso partitico, ma proprio che ci avvolge. Invece l'ho chiesto al Danno perché noi da Milano abbiamo una visione un po' distante rispetto a Roma, che è data da quella, e io credo che questo sia secondo me reciproco come sentimento, incomprensione fino in fondo di una città così complessa, e ammirazione che si ha per Roma, perché Roma è Roma. Come sta Roma adesso, vista da chi è cresciuto al Tufello e insomma la conosce bene?
Roma è in cambiamento adesso. Sì, cioè stanno dei cambiamenti, delle zone si stanno trasformando in zone più frequentate la sera, e prima magari non lo erano. O comunque erano zone magari più isolate, più a tratti anche più pericolose, e si stanno un po', come dire, non so se dire che si stanno muovendo verso il centro, stanno diventando centro, ma non è, stanno diventando dei luoghi di ritrovo. Altre zone hanno invece, continuano ad avere le stesse difficoltà di prima, peggio magari anche. E tanti lavori, tantissimi lavori, la città è un po' in una grande ricostruzione sua personale. Credo che i turisti che sono venuti a Roma negli ultimi due o tre anni hanno visto tutto coperto.
Certo.
Eh sì.
C'è un clima, come sempre, parecchio diviso. È difficile incontrarsi con tanta tanta facilità, e soprattutto è come se ci fossero un po' tante Rome, ecco, in una sola, ma questo è sempre stato così. E, è un momento in cui il potere si sente tanto, e Roma è la città del potere,
lo è, sì.
Materiale e spirituale,
sì, sì, sì.
E questo si sente, c'è un'energia forte, c'è un traffico della Madonna, c'è pieno di macchine,
sì.
Pieno. Non, sì, sì, sì. Proprio pieno, 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 il che la rende un po' invivibile da un certo punto di vista. Allo stesso tempo mantiene questo clima in cui a volte sembra di stare fuori dal tempo, ovviamente, perché i monumenti la stanno,
certo.
E mantiene questi vari strati di interpretazione che gli puoi dare, tra l'ironico, il drammatico, il degradato,
il degradato
e l'elite, no?
Sì.
E negli ultimi anni devo dire che è una città che si è mostrata a me molto più di prima. Sono entrato in posti in cui prima non ero mai entrato, sia al secondo piano, sia due piani sotto.
Sì.
Sono entrato nell'inferno di Roma, come nelle zone che assembrano dei paradisi. Quindi ecco perché ho deciso di raccontare anche un po' queste sensazioni che mi sono tenuto con me, raccontandola anche un po' la sua complessità e tutte le sfumature che mi hanno accompagnato e che io ho osservato. Ecco.
Allora, l'ultima domanda la lascio fare a te, ed sì, è sempre classica. Quella del brano non hip hop da consigliarci, così te lo inizi a immaginare poi. Però io volevo farti una penultima, perché con te la faccio sempre. La faccio sempre, quando non la faccio ci becchiamo dopo e te lo chiedo, ma così la condividiamo con gli ascoltatori. Prima lo hai detto, ci sono anche delle letture che ti hanno influenzato. Tu, per me, sei uno dei migliori consigliatori di libri che esistano, ma dal saggio più a quello più alla caffettiera dei nostri nonni, sì. Che è un libro incredibile che dovete andare a recuperare, veramente, che è un pamphlet, alla fine veramente bellissimo. Mi consigli un paio di letture o... ci dici un paio di letture che magari nel racconto di questo disco sono state importanti per te?
Allora, certo, sì. Allora, sicuramente cito, non so se una o due volte, Borges. Soprattutto cito Finzioni, che insomma sono una serie di racconti, certo, stupendi. Tra in Finzioni già ne abbiamo nominato uno prima, che è La biblioteca di Babele.
Okay. Certo.
Ma io cito anche Il giardino dei sentieri che si biforcano. Le rovine circolari, vabbè, insomma, Tlon, ovviamente,
certo,
c'è,
certo.
Tlon. Ok, quindi quello sicuramente è uno dei due, anche perché Borges entra nei miei preferiti ormai, non c'è niente da fare. Il secondo libro è Il Vangelo secondo Gesù Cristo di Saramago.
Sì,
ok.
E direi che questi due, oltretutto Gesù Cristo lo nomino abbastanza nel disco,
sì.
E soprattutto il disco esce il 3 aprile, che è proprio il giorno della passione, il venerdì santo. Non è un caso, quindi
ecco, non è un caso.
No, non è un caso.
Okay.
Pensa al livello di sofferenza che c'è dietro questo disco.
Totalmente, totalmente. La passione.
Speriamo
di
risorgere.
Ti chiamo domenica.
Sì, chiamami domenica, va, che è meglio. Che
sei uscito dal
No, ma che magari se dormo un po' di più mi svegli.
Bravo, esatto. Oh, dove sei? Sto nel sepolcro. Vabbè, però mo ti sei svegliato. Siamo più tranquilli. Tra l'altro, nel momento in cui vai in onda questa intervista è il venerdì santo.
È vero, è vero.
Adesso riandrò in crisi di nuovo per dirti la canzone, perché
esatto. Perché ora devi dirci la canzone non hip hop.
Vogliamo prenderla larga. Intanto,
cosa ascolti?
Se ti stai ascoltando in questo periodo fuori dall'hip hop, se stai ascoltando magari anche qualcosa dentro l'hip hop, cioè c'è qualcosa che ti ha affascinato in questo periodo?
Quindi ti aiuta un po' magari.
Allora, è stato un periodo un po' complicato, quindi diciamo ho ascoltato tanta musica senza le parole, di artisti di cui non mi ricordo neanche il nome,
okay.
Ti devo dire la verità. No, vabbè, poi nell'hip hop ovviamente vado sempre, come sempre, vi rispondo sempre la stessa cosa, vado un po' a canzoni.
Certo.
Quindi, vabbè, ovviamente ho sentito l'ultimo album di Caparezza, Orbit Orbit, ho sentito AKA Danno, ho sentito Io Individuo del Nai.
Sì.
Insomma, è uscito anche il primo EP di Marte.
Sì.
L'abbiamo avuta qua
era qua settimane fa,
esatto.
Sì. Quindi, insomma, ho sentito un po' di cose. Ovviamente in tutti questi dischi ci sono delle cose che mi fanno volare, quindi... quindi ecco, sicuramente nell'hip hop è questo. Fuori dall'hip hop, che dirti? Non voglio andare troppo indietro. Quindi... Sì, dai, le quattro stagioni dei Vivaldi.
Fantastico,
dai, va bene.
Tutte e quattro, però.
Tutte e quattro.
Io preferisco l'inverno.
Allora, andiamo con una citazione dell'inverno. Grazie davvero.
Grazie ragazzi,
mille, stato qua. Grazie ancora e in bocca al lupo per tutti. Vivaldi, chiudiamo con Vivaldi questa sera. Grazie mille ancora per la chiacchierata e grazie a voi per essere stati con noi. Ve l'avevamo detto che stasera sarebbe stata praticamente monolitica e quindi rancore è stato. Siamo entrati con tutti e due i piedi all'interno di Tarek da colorare. Io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi. Non vi auguro buona Pasqua perché domani mattina mi trovate qui in apertura dalle 7 e vi voglio tutti qua tra 7 ore tipo esatte e poi anche dalle 11:30 con Good Times. Vabbè, se non ci si sente, buona Pasqua a tutti gli altri. Io vi abbraccio, buona serata e un saluto a tutti da Matteo Villacci. WH torna settimana prossima a partire dalle 23, sempre venerdì, sempre su Radio Popolare. Ciao. Danti.
facendo? Cioè club, situazione già vista. Becco due tipe, sembra che ci stanno. Faccio il brillante, mando due bocce di cristal. Le verso alle tipe in bicchieri di cristal. Una si chiama Hanna con l'H, l'altra si chiama Deborah con l'H. Mi sa che se la serata non mi pacca, stasera mi faccio la doppia H. Doppia H. Doppia H. Doppia H. Mi sa che mi faccio la doppia H. Ma sai parla sulle reate, retate, cingamadino. Gan interactive, gagnami sto pacchettino. Ma che dici? Viaggio subito a sti buchino. Refuse energy, confusi chieri. Certo non l'MC cattivo, un coppa ogni mensile. Ne considera, sferra, sfiora, nitto un silo. Non si nuide, non mi va, sarin di vasce. Chi lo rasce, calasce. Volgare e da classe.